Allora vorrei rinnovare i saluti di Johnny, si è trovato molto bene, e volevo portarvi anche i saluti di Michele che quest'oggi è per motivi di servizio all'Aquila, quindi ha detto di salutare la Chiesa. Bene, se noi dovessimo guardare all'universo per quello che l'uomo può conoscere, diciamo che l'universo, esclusa la Terra, è formato solo da materia. In tutto l'universo conosciuto, per quello che l'uomo ha potuto vedere, tutti gli astri sono formati di materia dove non esiste la vita. Solo sulla Terra abbiamo la vita e noi se dovessimo dire che cos'è la vita, come mai, che cos'è la vita, che cosa differenzia la materia, una materia, un sasso, un elemento che troviamo anche sulla Terra stessa. Noi abbiamo le montagne che sono fatte di materia, ma in esse non esiste, non c'è una vita, mentre abbiamo esseri che hanno una vita, le piante hanno una vita, gli animali hanno una vita, l'uomo ha una vita. E allora se dovessimo definire che cos'è la vita, il vocabolario dice che è un insieme di funzioni che rendono un organismo capace di conservarsi in vita, cioè ha delle funzioni che gli permettono di andare avanti. Ma un essere vivente, un essere che ha vita in sé, ha sì vita nel senso che ha queste funzioni, ma non ha vita in se stesso, cioè nel senso lui non può determinare la sua autonascita, no? Cioè noi tutti gli esseri viventi sono venuti al mondo non perché essi stessi hanno stabilito la loro vita. Io non sono venuto, non sono nato, non esisto perché io ho deciso di vivere, ma i miei genitori hanno dato origine alla mia vita. Un uomo può cercare di mantenersi in vita, ma comunque le sue funzioni sono limitate. La morte lo limita e, come detto, la nascita lo limita. Giovanni ci presenta nel prologo di Giovanni, dice che al versetto 3 dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, per mezzo di Gesù. E senza di lei, cioè senza di Gesù, neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Subito nel Vangelo di Giovanni che stiamo vedendo, domenica dopo domenica, Giovanni ci presenta Gesù come colui che non solo è il creatore, ma dice che senza di Gesù neppure una delle cose fatte è stata fatta, cioè tutto è all'esistenza per mezzo di Gesù. Quindi non solo ci dice che Gesù è l'autore, ma che in Gesù dice è la vita. Giovanni cita la parola nel suo Vangelo vita 36 volte, che non ha solo la valenza di vita biologica, ma ha una valenza soprattutto da un punto di vista spirituale. Il versetto 4 ci dice che in Gesù era la vita e questa era e la luce degli uomini, cioè senza Gesù non c'è vita, senza Gesù gli uomini non hanno la luce, sono nelle tenebre. O meglio, potremmo dire che gli uomini possono avere una vita biologica, ma c'è un qualcosa per Dio che ancora sono morti. Sono vivi, hanno delle funzioni, possono riprodursi, vivono, nascono, vivono e muoiono, però sono ancora nelle tenebre. E possono quindi avere la luce del sole che li illumina, una qualsiasi fonte luminosa, ma secondo Giovanni sono ancora nelle tenebre, in un buio spirituale. Sono all'oscuro della vera vita. Per possono essere nella luce eppure vivere nelle tenebre profonde, possono essere illuminati dall'intelligenza e dalla saggezza, eppure agli occhi di Dio sono morti. L'uomo si muove, fa, costruisce, abbiamo sotto gli occhi sempre, la storia ce lo insegna, ma agli occhi di Dio sono degli esseri morti, non c'è in loro vita. E oggi vedremo un incontro che Gesù fece con un capo dei giudei, un incontro molto importante, con un uomo molto importante. Giovanni ci dice che era un capo dei giudei, era un fariseo molto stimato. Un incontro segreto, perché avviene di notte, no? Avviene un incontro segreto, eppure è un incontro molto famoso per coloro che conoscono il Vangelo. Stiamo parlando dell'incontro con Nicodemo. Spesso il Vangelo, il capitolo 3 di questo dialogo tra Gesù e Nicodemo è molto conosciuto, eppure è un dialogo molto profondo che dobbiamo studiare molto attentamente. E vedremo solo una prima parte di questo incontro che Gesù ha con Nicodemo, dove Gesù cita due importanti verità. Gesù in questo incontro darà diverse verità, ma oggi ne vedremo solo due. Giovanni ci vuole mostrare la vera vita, che è quella spirituale, e come è possibile averla per l'uomo. Sappiamo che l'intento di Giovanni nel scrivere il suo Vangelo era di avere per i suoi lettori di comprendere chi fosse Cristo e avere la vita eterna. E quindi siamo in questo capitolo, potremmo dire, al cuore del Vangelo. Proprio stiamo toccando l'essenza più importante di tutto il discorso. Un capitolo dove Giovanni ci mostrerà il confronto tra Dio e l'uomo, l'azione che Dio fa per l'uomo e come l'uomo deve rispondere a questa azione. E questo dialogo ci mostrerà l'amore che Dio ha per l'umanità e come Dio ha stabilito di salvarlo. Abbiamo detto che gli uomini sono morti per Dio, ma Dio vuole salvare questo mondo, e vedremo che questo incontro con Nicodemo mostrerà come Dio vuole operare in tale senso. Quanto Dio ama il mondo al punto che si fa uomo egli stesso, e lui, essere infinito, onnipotente, si riduce in un corpo di uomo, entra nella storia dell'uomo per uno scopo molto importante. Gesù è colui che, come detto, dà la vita, ed è colui che dà la vita eterna. E per la salvezza vedremo quest'oggi che è necessario un inizio. Gesù la chiamerà la nuova nascita, che non è una nascita fisica, ma è una nascita spirituale. Si potrebbe dire che per essere vivi spiritualmente, per essere vivi agli occhi di Dio, l'uomo deve sperimentare una nascita che, come vedremo oggi, ha due caratteristiche divine. Viene dall'alto ed è di acqua e di spirito. Per cui vi invito ad aprire al Vangelo di Giovanni, capitolo 3, e vedremo i primi 10 versetti. Vangelo Giovanni, capitolo 3, leggeremo dall'1 al 10. E dice: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato frutto di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: Come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? E ci fermiamo qua. Quindi abbiamo questo incontro tra Gesù e Nicodemo. Abbiamo visto l'inizio del ministero di Gesù, del suo battesimo con Giovanni Battista, avevamo visto l'incontro con i primi discepoli, i primi miracoli della trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di Cana, e poi avevamo visto al capitolo 2 l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dove aveva fatto la purificazione del Tempio, nel senso che aveva scacciato i mercanti di bestiame e i cambiavalute che non dovevano stare in quel luogo. E poi Giovanni ci dice che a Gerusalemme Gesù fece molti altri segni miracolosi che diedero origine a La Bibbia ci dice a dei credenti, ma Gesù non si fidava di loro perché vedeva quello che c'era nel cuore. E quindi Gesù incomincia a manifestarsi pubblicamente, incomincia a porre tanti interrogativi su tutte le persone che incontra, e Nicodemo è una di queste persone che si mostra interessato a quello che Gesù sta facendo, no? Nicodemo rimane colpito da questa azione e al versetto 3 ci dice che lui va di notte da Gesù. Va di notte, ci sono molte spiegazioni per le quali Nicodemo va di notte, la più probabile è che lui avesse in un certo modo timore del fatto, noi sappiamo che il fatto che Gesù avesse purificato il Tempio aveva creato uno scontro contro la casta sacerdotale. Li aveva accusati pubblicamente dicendo che avevano fatto della casa di Dio un covo di ladri, e quindi in un certo modo già subito dall'inizio di questo ministero di Gesù si forma un contrasto con i religiosi di allora. Però Nicodemo si mostra interessato a Gesù e va lui di notte. E Nicodemo va da Gesù e Nicodemo si è già fatto un'opinione di Gesù. Riconosce che Gesù è un uomo particolare, riconosce che la sua opera è qualcosa di particolare. Guardate al versetto 2 dove dice Rabbì, guardate con che titolo già lui lo chiama Rabbì, che significava insegnante, no? Già lo riconosce non come un uomo qualunque, non come un impostore, ma già gli mostra rispetto a lui che era esso stesso un insegnante per il popolo. E dice: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Quindi notiamo l'opinione che Nicodemo si era fatto. Non solo lo chiama rabbì, lo chiama dottore, lo riconosce come uno che era esperto nella legge, un uomo che era capace di insegnare, che era a conoscenza delle scritture, ma lo riconosce anche come un uomo venuto da Dio. Non ha un'opinione sbagliata di Gesù. Dice, lo riconosce come un uomo venuto da Dio e uno che fa segni miracolosi. Non gli sta dicendo stai facendo delle magie, stai prendendo in giro persone. I suoi occhi erano, Gerusalemme era stata testimone della particolarità di Gesù. E addirittura dice che lo riconosce che Dio è con lui, che Dio sta operando attraverso di lui. Pensate che prima di allora, uomini che avessero Dio dalla loro parte, qua si interrompe un silenzio, l'aveva già interrotto Giovanni Battista, di 450 anni, dove dopo il profeta Malachia il popolo di Israele era rimasto nel silenzio, Dio non aveva più parlato con lui, Dio non si era più mostrato al suo popolo. Quindi in Gesù Nicodemo vede un qualcosa di nuovo, Dio torna a parlare al suo popolo e ha una buona considerazione di Gesù, ma non è una opinione che ha centrato l'obiettivo, non ha un'idea effettiva di chi è Gesù e di che cosa deve fare Gesù. Quindi sembra un ottimo riconoscimento, eppure, sebbene veda tante cose, è ancora lontano dalla verità. Tutto quello che può aver detto di buono di Gesù non è sufficiente per comprendere la realtà di Gesù. Intanto non lo riconosce come il Cristo e non lo riconosce come Dio, ma come un uomo venuto di Dio. Ha un'idea che si avvicina eppure non comprende la realtà. Lui che era un religioso che doveva comprendere tante cose, vedremo che Gesù lo riprende sul fatto che sebbene fosse un insegnante, che fosse un capo, lui non comprendeva tante di queste realtà spirituali. E quindi vediamo la prima verità che Gesù espone a Nicodemo, al versetto 3. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questa frase Giovanni riporta diverse volte frasi famose di Gesù precedute dal doppio in verità. È come se Giovanni dovesse dire: siamo di fronte a delle pietre miliari, delle fondamenta importanti. Non che Gesù non abbia detto cose importanti, ma qua sta veramente il succo del discorso. E dice: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Se non sei nato di nuovo, Nicodemo, tu non puoi vedere il regno di Dio. Gli sta dicendo che a Nicodemo, per quanto lui fosse un ottimo religioso, un capo, un insegnante, lui aveva ancora bisogno di un qualcosa, aveva bisogno di una nuova nascita, ancora era nelle tenebre spirituali. Quindi Nicodemo aveva solo sperimentato fino allora una nascita biologica, come ognuno di noi, che gli aveva dato la vita, ma non quella spirituale. Poteva comprendere tante cose, ma non comprendeva a fondo le cose che riguardavano Dio. E questo perché l'uomo nasce nel peccato originale, nasce dal peccato ereditato di Adamo, che lo fa nascere morto e non lo fa, e questa morte, questo peccato originale, gli impedisce di comprendere le realtà spirituali. In 1 Corinzi 2,14 Paolo spiega questa cosa, che dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Cioè l'uomo non rigenerato, l'uomo che non nasce spiritualmente, non può ricevere, la Bibbia dice, non riceve le cose di Dio. Non entrano nel suo corpo, anzi gli dà un giudizio negativo, sono pazzia per lui. Quello che stiamo facendo noi per il mondo oggi è pazzia per il mondo. E dice, non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Ora, se il suo spirito è morto, come farà a giudicare queste cose? È impossibilitato a vedere una verità. E quindi, come detto, Nicodemo, sebbene fosse un religioso, sebbene appartenesse al popolo eletto, lui che pensava di essere salvo, già solo come appartenenza a questo popolo, sebbene fosse un capo, e istruiva altre persone, capiva sì, ma fino a un certo punto. Intuiva delle cose, ma non bastava. E Gesù gli mostra quel limite, fin dove era arrivato. Dice, se uno non è nato di nuovo, o meglio, ci sono traduzioni che dicono, se uno non è nato dall'alto. O questa parola di nuovo si può tradurre dall'alto. Gesù non risponde, fa quasi un cambio di discorso rispetto alla domanda di Nicodemo e gli mostra subito una verità fondamentale, la necessità di una rigenerazione senza la quale anche Nicodemo era morto, non aveva speranza, non avrebbe potuto e non avrebbe visto il regno di Dio. E così Gesù gli sta mostrando il fallimento della religione. Pensate. Quale affronto poteva aver fatto Gesù a Nicodemo? Quale crisi può aver indotto in Nicodemo una frase del genere? No? Noi sappiamo attraverso la lettura dei Vangeli quanto i farisei, quanto i religiosi di allora si sentissero a posto con Dio e assolutamente degni di tutte le benedizioni da parte di Dio. E quindi Gesù gli mostra questo fallimento, ma gli mostra anche la soluzione al problema. La nuova nascita è un atto nel quale che Dio accorda al credente la vita eterna. Andiamo in Efesini capitolo 2, dove Paolo spiega ancora questa profonda verità. Efesini capitolo 2 ci mostra l'azione di questa nascita che viene dall'alto. Efesini capitolo 2, dice, Dio ha vivificato anche voi che eravate, guardate, morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo. Qua Paolo sta scrivendo e si mette tra coloro che erano ribelli. Paolo stesso era come un Nicodemo, un membro stimato del Sinedrio, un uomo che istruito nella legge che insegnava ad altri. Eppure Paolo dice, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Quindi Paolo realizza che prima della sua conversione cos'era? Un figlio d'ira. Non era salvo, sebbene avesse tante caratteristiche ottime. Ma il versetto 4 dice, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. E poi va avanti, dice, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Notate come questo passo mostra sempre il fatto che Dio è colui che opera tutte le cose. Dio vivifica, e e vivifica uomini che erano morti nei loro peccati, erano schiavi nelle mani di Satana, erano schiavi delle idee del mondo, erano schiavi e morti delle voglie della propria carne. Un uomo che era impossibile che si liberasse da solo se Dio non vivificava. E quindi Gesù, per tornare al nostro brano, dice: se non sei nato di nuovo, se non sei nato dall'alto, gli sta dicendo a Nicodemo: tu hai bisogno di un intervento di Dio per comprendere queste cose. Tu non puoi dare vita a te stesso. Infatti, anche Giovanni, capitolo 1, versetto 13, dice che i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E Gesù è come se stesse chiudendo le porte a Nicodemo. Se non è nella volontà di Dio, lui e nessun altro possono vedere il regno di Dio. Di quale regno stava parlando Gesù? Bene, nel contesto più immediato, per il popolo eletto, si stava parlando del regno messianico, che doveva iniziare appunto con il Messia, ma in più in generale stiamo parlando del regno di Dio e dell'eternità. Sappiamo che il regno era teso dai giudei e dai farisei ed erano convinti che bastava essere osservanti delle regole religiose per entrare. Sappiamo che loro osservavano ogni minimo dettaglio perché erano convinti che questo gli desse l'autorizzazione o il premio per entrare nel regno dei cieli. E guardate il versetto 4 e la replica di Nicodemo. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Nicodemo, diciamo, è sconvolto da questa verità, da questa prima verità che Gesù gli ha detto. Le certezze di una vita di Nicodema erano state messe in discussione da questa prima verità. Com'è possibile nascere di nuovo? Nicodemo non riesce quasi a comprendere le parole di Gesù, pensa forse a quasi una forzatura, un'immagine, come se lui dovesse rinascere proprio da un punto di vista fisico. Nicodemo è confuso e Gesù stava chiedendo qualcosa che umanamente Nicodemo comprende che non era possibile, che era impossibile. E Gesù allora gli mostra la seconda verità al versetto 5. Dice: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. La nascita è possibile non solo dall'alto, ma deve essere d'acqua e di Spirito, specifica adesso Gesù. Cosa significa nascere d'acqua e di Spirito? Significa forse il battesimo? Significa, ci sono un sacco di definizioni. Molti pensano che sia per il battesimo, eppure Gesù non battezzò mai nessuno nella vita, quindi non sta facendo questo riferimento. E Gesù sta mettendo insieme acqua e spirito. Tra l'altro noi sappiamo che il battesimo salva qualcuno. No, abbiamo l'esempio più famoso biblico del ladrone sulla croce che è stato salvato allora senza l'acqua, se l'acqua è quella del battesimo. Il punto per comprendere che cosa è acqua e spirito, dobbiamo comprendere che Gesù rimane stupito che Nicodemo non riusciva a comprendere. Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Perché Nicodemo non riusciva a comprendere che cosa erano acqua e spirito? E in questa domanda Gesù gli sta dicendo: tu sei un esperto nella legge e quindi non è una verità nuova che io sto dicendo, è una verità che tu devi comprendere a fondo. E per comprendere bene questo passo abbiamo bisogno di andare in Ezechiele capitolo 36. Ezechiele capitolo 36. Ezechiele capitolo 36, leggeremo dal versetto 24 al 27. Che dice: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Guardate il versetto 25: vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Noi sappiamo che quando Ezechiele stava scrivendo, stava parlando a un popolo che era stato disperso, allontanato a causa delle loro infedeltà, ma spesso i profeti, oltre a esprimere un giudizio contro il peccato, dà sempre la speranza del fatto che Dio vuole andare sempre avanti. E questo, i versetti di Ezechiele, dà questa speranza a questo popolo che era allora allontanato dalla terra promessa. E dice che io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese, cosa che Dio ha fatto, ha realizzato. E poi dice: vi aspergerò d'acqua pura, io vi purificherò da tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Se non fosse stato per l'intervento di Dio, questo popolo si sarebbe disperso e mai più tornato, ma Dio ha realizzato tutto questo. Siamo nella volontà sovrana di Dio. Andiamo in Geremia, capitolo 31. Geremia, capitolo 31, leggeremo dal 31. Dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Quindi il senso nel Nuovo Testamento di una rigenerazione spirituale è presente, ci sono moltissimi passi, e quindi Gesù sta dicendo a Nicodemo: tu sei maestro di Israele e non conosci questa realtà? Non conosci il fatto che Dio è colui che fa nascere di nuovo, è colui che rende possibile di nuovo questa opera? Infatti poi gli spiega, guardate il versetto 6, sempre di Giovanni 3, dice che quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. e così egli chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo non si doveva meravigliare del fatto che Gesù diceva bisogna che nasciate di nuovo. Nicodemo era vittima dello stesso inganno che lui stesso insegnava. La carne non può nulla, solo Dio può salvare. E poi gli fa questo paragone del vento dove dice il vento soffia dove vuole, ne odi il rumore ma non sai né dove viene e né dove va. È interessante, ieri ero sul balcone di casa mia e c'era un vento molto irregolare. C'erano momenti in cui il vento era violentissimo e poi tutto un tratto si interrompeva. E avendo questo testo in testa, era interessante, dicevo, com'è possibile determinare questo movimento? Dove va? Quando si ferma? In che modo viene orientato, no? E poi guardavo qua sopra, c'è una ventola, non so se avete mai fatto caso, e continuava a spostarsi, no, a seconda di come girava il vento, e dicevo, ed era un'immagine perfetta di questa realtà, il vento soffia dove vuole, tu ne odi rumore, vedevo gli alberi che si piegavano, le foglie che vengono scosse, ma non sai né dove, da dove viene né dove va. E così è con l'opera di Dio. Noi ne vediamo gli effetti, ma non sappiamo né dove viene e dove va. È una realtà molto più grande e Gesù gli sta dicendo queste cose a Nicodemo. Può vederne gli effetti, ma non comprenderne la logica. Infatti, gli stessi discepoli avevano questa domanda a Gesù. In Matteo 19, 25 ci dice che i suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Gesù non ha detto a Nicodemo: recita una preghiera e tu entri nel regno dei cieli. Noi siamo molto abituati nel nostro ambiente a dire dopo alle persone: beh, fai una preghiera, per essere salvato fai una preghiera e poi Gesù invita, Gesù va a entrare nel tuo cuore. Gesù non sta dicendo queste parole a Nicodemo. Era l'occasione ottima per proporre questo tipo di teologia e invece gli dice: c'è bisogno che Dio intervenga nel tuo cuore. Gesù non ha creato un'emozione in Nicodemo, ecco perché non si fidava degli uomini, non si fidava neanche dei miracoli che creavano emozione, abbiamo visto che alcuni dicevano di credere, ma non crea una vera rigenerazione. Solo il seme di Dio permette all'uomo di rinascere veramente. Filippesi 1,6 dice che ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio fa nascere, Dio è colui che custodisce l'opera dell'uomo. La salvezza è un'opera di Dio. Per essere vivi spiritualmente devi sperimentare una nascita che ha due caratteristiche totalmente divine, è dall'alto ed è di acqua e di spirito. E questa salvezza è impossibile per l'opera dell'uomo. Anche una religione ben seguita, come lo poteva essere quella di Nicodemo, non è sufficiente per avere la vita eterna. È necessario che Dio sia non solo il mezzo della salvezza, ma colui che inizia questa opera, perché a lui va la gloria. L'uomo non può né potrebbe contribuire in questo e lo vedremo anche prossimamente, anche se è necessaria una risposta dell'uomo. Qualcuno potrebbe obiettare: beh, allora Dio è responsabile della salvezza e della perdizione delle persone, ma questi aspetti verranno illustrati nella prossima predica, nel proseguo di questo discorso che Gesù fa a Nicodemo. Queste due verità che Gesù abbiamo visto nei primi 10 versetti di Giovanni hanno e devono avere un grande impatto nella vita di coloro che credono. Generano gratitudine, riconoscenza, adorazione per l'immensa misericordia. Se sei nato dall'alto e sei nato d'acqua e di spirito perché Dio ha reso possibile questa salvezza. Altrimenti, come uomini, saremmo ancora abbandonati, morti nei nostri peccati, schiavi di Satana, del mondo e della carne, senza speranza della vita eterna. Se Gesù, il Dio incarnato, non avesse pagato il peccato di ognuno, Dio darebbe seguito alla sua giustizia e tutta l'umanità andrebbe all'inferno. Giovanni nel suo Vangelo ci mostra Gesù, il Dio che viene a salvare, l'unica nostra possibilità di salvezza. Ma la sua misericordia, programmata dall'eternità, è intervenuta per la salvezza. E il mio cuore riposa in queste due verità. Se non fosse stato per lui, io starei andando all'inferno, con certezza e senza speranza di poter scampare. E la domanda è: tu hai sperimentato questa nuova nascita? Che il Signore possa e voglia dare la vita non solo a noi, ma a molti in questa valle e su tutta la terra. Preghiamo. Signore, questo testo eleva la tua opera di salvezza nell'umanità. E Signore, sono verità difficili da capire, non le comprendeva Nicodemo che era un maestro, un uomo che istruiva altre persone, un uomo che era convinto di esserti fedele e di avere la vita eterna per tanti privilegi e per la sua posizione. Signore, questi versetti mettono a nudo il fatto che l'uomo non può salvarsi da solo, che abbiamo bisogno di un Dio di amore che si fa uomo e che viene a pagare per i nostri peccati. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per il Tuo amore, per la misericordia. E Signore, questi versetti dovrebbero, come detto, riempire i nostri cuori di gratitudine, di amore e di adorazione, Signore, per questa opera meravigliosa. Signore, non avremmo potuto salvarci, eppure Tu l'hai fatto, Signore, per l'umanità. Grazie, Signore, per questo, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.